Scusa, non è che me lo porteresti là, ragazzo? Ah, guarda, allora, scusami.
Vai, vai.
Grazie.
Uno, due. Ma la carta è
quando abbiamo a che fare con una macchina sequenziale molto complessa, anzi addirittura quando abbiamo a che fare con sistemi digitali complessi, quindi con grandi quantità di circuiti che si devono controllare l'uno con l'altro e così via. Questo, diciamo, nei nostri progetti non sarà una situazione normale, ma diciamo almeno in linea di principio è possibile che ci cada qualcosa di genere dal capo e capo. Quindi l'essenziale è sapere come comportarsi. In altri termini, quando le nostre macchine sequenziali sono talmente complesse che diventa improponibile l'implementazione standard, quello che abbiamo visto l'altra volta, no? Diagramma di stato, seguite la codifica dello stato, ciascuna variabile di stato realizzata con più coppie o un circuito combinatorio che mette d'accordo tutto, sia la relazione ingresso-uscita sia la relazione ingresso-stato futuro. Quindi molto rapidamente, anche perché vorrei fare un esempio di progetto non molto complicato anche qua, o meglio apparentemente complicato, la prima lettura del testo, poi scopriremo che in realtà non è che ci sia molto. Una volta che è chiaro l'algoritmo in base a cui fare operare questo circuito, a quel punto diventa tutto, oltre che chiaro, anche semplice. Non sempre sarà così, però tipicamente è così. Allora, quando le nostre macchine sequenziali diventano molto complicate, per cui la sintesi, soprattutto la sintesi della parte combinatoria mediante mappe di Carnot diventa improponibile, come facciamo a realizzare la nostra macchina sequenziale? Già sappiamo, abbiamo visto anche un esempio in un progetto che abbiamo fatto, che qualora i nostri circuiti combinatori diventino eccessivamente complessi, abbiamo sempre la possibilità di realizzarli, oltre che con DLA, soprattutto con ROM. Quindi la ROM diventa la nostra salvezza quando il circuito combinatorio supera determinati livelli di complessità. Di conseguenza, la struttura della nostra macchina sequenziale sarà più o meno così. Una ROM, un registro di stato, quindi il registro che mantiene le variabili di stato, dopodiché cosa abbiamo? Abbiamo la ROM, la parola della ROM, a questo punto è chiaramente costituito da più campi, ci sarà un campo stato futuro, costituito da un certo numero di bit, N, tanti quanti sono i bit dello stato presente. Noi indicheremo questo campo della parola di ROM, che è il campo che contiene lo stato futuro, lo indicheremo con la sigla SS, stato successivo, così come sta sul vostro libro. Quindi il campo SS contiene lo stato futuro, o stato successivo, che si vuole. Lo stato presente rientra come ingresso alla ROM. Inoltre avremo tipicamente un campo della ROM che genera l'uscita della macchina sequenziale. Saranno n bit. E noi chiameremo, vedremo tra un attimo perché solitamente questa è la parte SCO che viene associata a una parte SCA, come abbiamo visto nei nostri progetti. I nostri progetti tipicamente possono essere partizionati una parte di controllo SCO e una parte di calcolo. Nella parte di calcolo transitano i dati che noi dobbiamo elaborare, no? La porzione SCO, diciamo, sequenzia tutte le operazioni e decide e prende le varie decisioni, cioè arrestarsi, se continuare, quali parametri passare alla SCA e così via. Chiameremo questo campo, in accordo col vostro libro, campo task, ossia il compito, no? Che viene richiesto in quel momento, in quello stato, che viene richiesto ad un eventuale scarico. E inoltre avremo anche il vettore degli indirizzi, degli ingressi, che saranno P ingressi, quindi un vettore X proveniente dall'esterno. Ok? Questa è tipicamente una macchina di Mili, in quanto l'uscita dipende non solo dallo stato presente, come deve essere, ma anche dall'ingresso. Quindi questa è una macchina di Mili. E come ricorderemo, diciamo, la più generale tra le due categorie di macchine. Oh, adesso che cosa succede? Andiamo a vedere, intanto la schematizzeremo in un altro modo che sarà più comodo per le considerazioni che andremo a fare. In particolare la schematizzeremo così. Adesso nella scatola costituita dalla ROM indicheremo anche i percorsi combinatori delle informazioni, perché questo ci servirà. Quindi questo tratteggio, che vabbè, sul vostro libro vi portate come tratto pieno, ma chiaramente non fa differenza, cosa indica? Indica che questo gruppo di uscite dipende sia dallo stato presente sia dall'ingresso. Quindi c'è un legame di tipo combinatorio, no? Tra questa uscita e questi gruppi di ingressi, analogamente per l'uscita dalla macchina. Con questa schematizzazione una macchina di Moore verrà ad essere rappresentata invece in questo modo. Quindi vedete, non c'è connessione di tipo combinatorio tra uscita dalla macchina e ingresso, in accordo con la definizione di macchina di Moore, secondo cui l'uscita dalla macchina dipende solo dallo stato presente. Allora, diciamo, questa schematizzazione ci tornerà, come vedremo tra un attimo, molto comoda quando abbiamo a che fare con più macchine sequenziali connesse tra di loro, connesse in cascata. Questo è il caso tipico dei nostri progetti, in cui di macchine sequenziali ne abbiamo due: la parte SCO, che è ovviamente una macchina sequenziale, e la parte SCA, che tipicamente è una macchina sequenziale, delle volte anche un semplice circuito combinatorio. Allora, cosa succede? Siccome a noi interessa alla fine arrivare a questo, non stiamo a dilungarci su discorsi teorici di quella cosa lì. Prendiamo in considerazione il caso di due sole macchine sequenziali. Allora, la SCO cosa fa? Produce, oltre, diciamo, ad avere il suo stato interno e così via, produce un'uscita che diventa ingresso alla SCA, mentre la SCA, l'uscita dalla SCA diventa a sua volta ingresso della SCO. Questo è il campo tattico che abbiamo visto qui. Questo è il vettore degli ingressi X per la SCO. In pratica succede che la SCO entra in un certo stato, no? Fornisce dei comandi operativi alla SCA tramite il campo SAS. La SCA, essendo a sua volta entrata in un altro stato, in un altro suo stato, esegue delle operazioni il cui risultato rientra in ingresso allo scopo, influenzando eventualmente l'evoluzione, il passaggio allo stato successivo da parte della scopo, e così via. Allora, vediamo se e che tipo di problemi ci possono essere in una configurazione di questo tipo. Intanto cominciamo a considerare il caso di una catena di macchine sequenziali non chiusa come in questo modo, ma semplicemente aperta. Quindi due macchine sequenziali connesse in cascata dove l'ingresso X in generale viene accettato dalla prima delle due, l'uscita dalla prima macchina diventa ingresso alla seconda e l'uscita dalla seconda macchina è l'uscita generale. Allora è chiaro che partiamo da, diciamo, dal caso più generale, ossia quello in cui sono entrambe macchine di Mili. Cominciamo a definire come tratte aperte, diciamo, quei percorsi parziali che sono puramente di tipo combinatorio. Quindi, guardate, in una macchina di Mili la tratta che va dall'ingresso all'uscita è una tratta diretta, nel senso che non ci sono registri interposti. Quindi, quali sono in questo caso le tratte dirette? La tratta ingresso-uscita, la tratta ingresso-stato successivo, la tratta stato-presente-uscita, così come la tratta stato-presente-stato successivo. Viceversa, se c'è interposto in mezzo un registro, chiameremo la tratta condizionata. Quindi in questo caso la tratta stato-successivo-stato-presente è una tratta condizionata, perché c'è un registro interposto in mezzo. Chiameremo percorso, no? Diciamo, la concatenazione di due o più tratte. Analogamente in questo caso avremo un percorso diretto se è costituito soltanto da tratte dirette. Quindi in questo caso, in questa connessione, il percorso da X, dall'ingresso X all'uscita Y, è un percorso diretto, vedete, non c'è nessun registro interposto. Mentre invece avremo una tratta condizionata, un percorso condizionato quando almeno una delle sue tratte è di tipo condizionato, cioè quando lungo tutto il percorso esiste almeno un registro interposto. Per esempio, in questo caso, guardate, il percorso che va dall'ingresso X allo stato presente della seconda macchina è un percorso di tipo condizionato, perché c'è una prima tratta diretta, poi c'è una seconda tratta diretta, ma c'è anche una tratta condizionata. Ok? Allora, in una struttura di questo genere non è difficile calcolare, diciamo, il comportamento del sistema dal punto di vista dinamico, perché è sufficiente, ovviamente, nel momento in cui io, ad esempio, sto in un certo stato e faccio variare l'ingresso, no? Come faccio a calcolare il ritardo di propagazione da questo ingresso all'uscita oppure all'uscita di stato successivo? Vabbè, basta sommare, no? Tutti i ritardi delle tratte che costituiscono il percorso. Quindi in questo caso andrò a vedere qual è il ritardo di propagazione da questo punto a questo punto, qual è il ritardo di propagazione da questo punto a questo punto, sommo i due ritardi, quello è il ritardo di propagazione totale. Con lo stesso sistema mi posso calcolare anche la massima frequenza di funzionamento di un'architettura di questo genere. Questo cosa significa? Devo andare a calcolare i ritardi di propagazione di tutti i percorsi che escono da un registro e finiscono all'ingresso di un altro registro, oppure che dall'ingresso li finiscono sulle uscite. Il massimo di questi ritardi di propagazione sarà corrispondente al minimo periodo di clock che io posso applicare al sistema. Ad esempio, in una struttura di questo genere, vedete, c'è. Quindi per ogni percorso io mi devo calcolare i ritardi di propagazione. Poniamo che la X si assesti per ipotesi al nel momento in cui arriva il clock. Quindi io devo vedere, primo, dall'uscita del registro ho un primo percorso, un primo percorso che è questo. Diamo dei nomi ai ritardi di propagazione tipici dei vari elementi. Il ritardo di propagazione attraverso la ROM lo chiameremo come T-ROM. Quindi è l'intervallo che trascorre dal momento in cui io faccio variare un ingresso alla ROM al momento in cui le uscite della ROM si stabilizzano definitivamente. Dopodiché, poiché ho a che fare con i registri, avrò un T-REG che sarà il tempo di commutazione del registro, quindi il tempo necessario, il tempo dall'istante in cui arriva il clock, ricordate, abbiamo già definito, dall'istante in cui arriva il clock all'istante in cui le due uscite si assestano definitivamente, diventano stabili. Essendoci registri, abbiamo a che fare anche col tempo di setup, ossia l'intervallo minimo di tempo che deve trascorrere prima dell'arrivo del fronte attivo del clock, entro il quale le uscite devono già, gli ingressi al registro devono già essere stabili affinché sia garantita la corretta commutazione del registro. E avremo anche un tempo di hold e l'intervallo di tempo necessario dal momento in cui arriva il fronte attivo del clock, no? Entro il quale gli ingressi al registro devono continuare a mantenersi stabili affinché sia garantita la corretta commutazione del registro. Questi, diciamo, sono i tempi che ci interessano. Allora, in questo caso, vedete, su questo percorso, no, cosa abbiamo? Abbiamo qual è il tempo totale per questo percorso? Avremo un tempo di registro più un tempo di ROM. Vedete, basta sommare i ritardi associati a ciascuna tratta. Un tempo di ROM e poi rientriamo qui. A questo dobbiamo sommare il tempo di setup il tempo di hold tipicamente non viene considerato, perché poiché sia il T-REG sia il T-HOLD, no, partono entrambi dal momento in cui arriva il clock. Se queste sono le uscite e questo è l'ingresso, vedete, i due tempi stanno in sovrapposizione, questo è T-REG e questo è T-HOLD. Per cui sarebbe più corretto scrivere qui non semplicemente T-REG, ma il massimo tra T-REG e T-HOLD. Siccome T-HOLD è tipicamente senz'altro inferiore a T-REG, allora vabbè, anche questa espressione va bene. In ogni caso, vedete, questo è il ritardo massimo lungo questo percorso, lungo questa serie di tratte. Se fosse esso solo a determinare, no, la velocità di reazione della mia macchina, allora la massima frequenza di clock che io potrei applicare sarebbe semplicemente 1 fratto questo tempo totale. In realtà ci sono altri tempi coinvolti, quindi anche questi vanno analizzati, che potrebbero essere, anzi non, senz'altro saranno superiori a questo, per cui scopriremo che non è questo percorso che determina la frequenza massima di funzionamento, ma sono altri. Chiaramente da quest'altra parte, assumendo che i circuiti siano realizzati con gli stessi componenti e che quindi hanno gli stessi parametri dinamici, chiaramente questo percorso ha esattamente questa stessa espressione. Un altro percorso che ci interessa è però questo, guardate, da questo punto, vedo adesso l'utilità di questa notazione, no? Io vedo direttamente quali sono i possibili percorsi. Uscita dal primo registro, quindi stato presente della prima macchina, poi passaggio attraverso l'uscita, poi dall'ingresso della seconda macchina allo stato successivo della seconda macchina. Quindi questa questo percorso qua. E alla fine il percorso più lungo, ossia quello costituito dal maggior numero di tratti. Allora, in questo caso qual è il ritardo totale? Avremo ancora un T-reg. Anche in questo caso T-reg andrebbe in realtà sostituito al massimo tra T-reg e T-ON. Noi facciamo l'ipotesi che T-reg sia sempre maggiore di T-ON. Quindi T-reg più un tempo di ON. Quindi il tempo necessario a passare attraverso la ROM della prima macchina, più un secondo tempo di ROM, quindi più 2 di ROM, tempo necessario a passare dall'ingresso allo stato successivo attraverso la seconda ROM, più un tempo di totale. Ok? L'altra tratta, diciamo, che coinvolge entrambe le macchine, perché chiaramente a questo punto la massima frequenza di funzionamento sarà data dai ritardi dovuti al passaggio attraverso entrambe le macchine. L'altro percorso che attraversa entrambe le macchine è il percorso da X a Y, che vabbè, a questo punto sarà semplicemente pari a 2 T-ROM, quindi sicuramente inferiore a questo, e dunque è questo il tempo che detta la massima frequenza di funzionamento del nostro sistema di macchine sequenziali. Ok? L'inverso di questo tempo sarà la massima frequenza di clock che noi potremo applicare al tutto affinché continui a funzionare regolarmente. Cosa succede adesso se questa catena di macchine sequenziali, anziché essere aperta, è chiusa, come nel caso tipico dei nostri progetti, ossia se l'uscita Y dalla seconda macchina viene a sua volta applicata come ingresso alla prima. Allora già ci accorgiamo che sta avvenendo qualcosa di pericolosissimo. Abbiamo, connettendo le cose in questo modo, creato un loop combinatorio, vedete? Quindi l'uscita dalla seconda macchina applicata come ingresso alla prima cambia l'uscita dalla prima macchina, la quale cambia l'ingresso alla seconda, la quale cambia ancora l'uscita alla seconda e così via. Quindi rischiamo di avere un qualche cosa di assolutamente instabile, quindi che non si ferma mai in uno stato definito. Allora, nel caso di questo genere cosa succede? Le soluzioni sono due. O una delle due macchine deve essere una macchina di Moore, e allora vedete che se ad esempio io la prima macchina la realizzo anziché come macchina di Mir, come macchina di Moore, il problema scompare, perché non c'è più un percorso chiuso diretto. Tutti i percorsi chiusi sono di tipo condizionato. L'unico percorso chiuso che posso vedere immediatamente è questo. Ma questo è condizionato, ok? Allora, una prima possibile soluzione è quella di sostituire una o entrambe le macchine con macchine di tipo Moore. Un'altra soluzione potrebbe essere è quella di, a questo punto, sezionare il percorso chiuso diretto che mi ritrovo con un registro. Ottenendo quella che in questo modo viene chiamata macchina di Mili ritardata, quindi delayed Mili, o più brevemente di Mili. Ecco, in questo caso qui una macchina di Mili ritardata consiste semplicemente in una normale macchina di Mili, no? Alla cui uscita è applicato un registro bloccato sempre chiaramente con lo stesso clock di sistema. In questo modo io riesco a evitare ogni possibile percorso chiuso diretto, per cui il problema dell'instabilità a questo punto è del tutto risolto. Per di più, come è facile anche capire, riesco anche a diminuire il massimo, no? Ritardo di percorso, poiché non faccio altro che sezionare in almeno due tratte, no? In almeno due percorsi, quello che prima era un percorso singolo, e quindi ciascuno dei ritardi dei due percorsi sarà sicuramente inferiore al ritardo iniziale. Quindi in questo modo non solo risolvo il problema del loop combinatorio, dell'instabilità del sistema, ma rischio anche di poter lavorare con una frequenza di clock ancora superiore. Detto questo, vediamo allora come, diciamo, in quali modi possibili possiamo realizzare questa, una struttura di questo genere. Dove sta il problema? Il problema sta che in sistemi digitali complessi io posso avere un numero molto alto di componenti del vettorino, no? E allora questo chiaramente, anche lavorando con ROM, mi crea dei problemi. Rischierei di arrivare con ROM che abbiano decine, se non centinaia, di bit di ingresso per il vettore. A questo punto anche la soluzione con ROM diventa improponibile. Ma poiché non ci sono alternative, ci dobbiamo inventare qualche altra cosa, però a livello di struttura. L'osservazione che si fa è che in genere, diciamo, in corrispondenza a ciascuno stato della SCO, quasi mai è necessario testare tutte le variabili di ingresso, tutte le variabili di ingresso. Anzi, tipicamente possiamo accontentarci di andare a testare anche una sola variabile. Punto, come modifichiamo questa architettura? Avremo sempre una ROM che a questo punto, poiché questo gruppo di ingressi passa da i variabili a una sola, a questo punto la ROM diventa, assicurando che il numero di stati non sia enorme, no? Il numero di variabili di stato non sia enorme, a questo punto la ROM torna ad essere di dimensioni ragionevoli. E quindi abbiamo ancora il nostro registro di stato col campo SS, pilotato dal campo SS, stato successivo di questo, e che sono, abbiamo detto, MB. Avremo ancora un'uscita task, un campo task di uscita costituito da NB. Al quale, se la nostra macchina, anziché essere di tipo 1000, è di tipo 1000 ritardato, l'abbiamo visto un attimo fa, qui avremo un registro. Nel caso in cui sia di tipo 1000, se è di tipo 1000 standard, allora l'uscita parte direttamente. A questo punto ci serve un ulteriore campo, che chiameremo campo SEN, la parola di ROM, il quale cosa deve fare? Ci deve dire, in corrispondenza a ciascuno stato, qual è delle P variabili di ingresso quella che desideriamo utilizzare per decidere quale sarà lo stato successivo. In altri termini, avremo essenzialmente qui un multiplexer che accetta le nostre P variabili di ingresso, quindi il nostro vettore di ingresso, e di queste P linee ne seleziona una sola, che a questo punto va ad entrare come indirizzo di ROM. E quindi sarà essa sola a decidere quale sarà lo stato futuro. Chiaro che a questo punto, no, è evidente che in corrispondenza a ciascuno stato potremo scegliere tutt'al più tra due possibili stati futuri. Il campo SEL a questo punto va, io disegno così ma lo cambierò subito, perché scopriremo un problema. Quindi a questo punto avremo, diciamo, Q che diventa essenzialmente il logaritmo in base 2 di P, un numero Q di bit, se le variabili di ingresso sono P, allora mi servono logaritmo in base 2 di P, bit, per controllare il multiplexer. A questo punto sembrerebbe tutto funzionare, no? Io entro in un certo stato presente, sto decidendo, in questo stato presente decido qual è la variabile che voglio andare a testare, no? Il multiplex mi seleziona questa variabile, dopodiché io in base al stato presente che è stato della variabile decido qual è lo stato successivo. Se non che vedete, io qui ho costruito un loop combinatorio, no? La ROM è un circuito combinatorio, quindi questo è questo, la linea tratteggiata costituisce una tratta diretta, anche questa è una tratta diretta, per cui mi sono nuovamente ridotto a un loop combinatorio, il che significa che devo necessariamente introdurre, devo troncare il percorso con un registro e a questo punto sto a posto. In realtà vedete, se io avessi, tra l'altro questa l'inserzione del registro ha ancora un altro vantaggio dal punto di vista logico stavolta, se io avessi lasciato le cose come stavano prima, io in realtà avrei associato che cosa? La mia selezione di variabile l'avrei associata allo stato successivo, no? Stato presente, ingresso, stato successivo, selezione. Invece in questo modo, inserendo il registro e quindi caricando, andando a caricare contemporaneamente campo set e stato e nuovo stato in un registro, due registri sincronizzati col clock, a questo punto ciò che vedo qui su questo punto è associato allo stato successivo, allo stato presente, e correttamente associato allo stato presente. Vedete, uscita di registro, uscita di registro. Quindi l'associazione logica adesso è tra stato presente e variabile selezionata, mentre prima era tra stato successivo e variabile selezionata. A questo punto io il tutto lo posso ridisegnare in questo modo, in maniera molto più compatta. Parola di uscita dalla ROM, registro unico, a questo punto suddiviso in campi, no? Questo sarà il campo SS che diventa ingresso alla ROM, questo sarà il campo TAP, e stiamo parlando di macchina di mille ritardata, e questo sarà il campo SEL che rientra a questo punto sul multiplexer il selettore delle variabili. E questa è la ROM. Allora, a questo punto noi come trattiamo i contenuti di questa ROM? In pratica io posso dire, se sto in un certo stato, no? E sto selezionando un certo ingresso, allora se quell'ingresso ha un certo valore, allora io genero un certo task. Se quell'ingresso ha un altro valore genero un altro task, così come se quell'ingresso ha un certo valore devo passare a un certo stato successivo, se l'ingresso ha il valore opposto devo passare a un altro stato successivo. In pratica sto realizzando una specie di linguaggio, un linguaggio che è costituito, in cui ciascuna istruzione è costituita dal campo task, quindi l'insieme di operazioni che io voglio fare realizzare all'eventuale sta che sta a valle, e quindi potrei dire per esempio somma oppure addizione e moltiplica contemporaneamente, dipende dall'interpretazione che poi la sca, no, dà ai bit del campo task. In ogni caso una serie di comandi per la sca. Inoltre io sto anche decidendo quale delle variabili di ingresso selezionare, quindi posso dire if, come se dicessi if x di k, dove questo k è il contenuto del campo SEL, quindi se la variabile, se la kesima variabile del vettore d'ingresso è diversa, è uguale a 0, allora then stato successivo deve essere un qualche cosa, altrimenti stato successivo deve essere un qualche altra cosa. In realtà questo è il caso di macchina di volo, no? Caso di macchina di mili, then SS virgola task uguale qualche cosa, altrimenti task, caso di macchina di mili in cui sia l'uscita che lo stato successivo dipendono dall'ingresso, task uguale un qualche altra cosa. Chiaro che se questi due valori di stato successivo sono diversi tra di loro, a seconda dello stato della variabile, io andrò a finire nell'uno o nell'altro. Ci saranno evidentemente casi in cui, qualunque sia la variabile selezionata, io voglio finire in ogni caso in un unico stato successivo, cioè non voglio testare nessuna variabile. Allora che faccio? Le soluzioni sono due: o qui aggiungo un ulteriore ingresso al multiplexer con una costante 0 o 1 a piacere, oppure molto più semplicemente, senza modificare questo circuito, scelgo una qualunque variabile di ingresso e poi associo lo stesso stato successivo. Vedete che in questo caso in pratica sto eseguendo un salto di stato incondizionato, che qualunque, che la variabile sia 0, che sia 1, io finisco sempre nello stesso stato successivo. Fino a tutti gli effetti ho creato un linguaggio, e ciò che sta dentro la ROM a questo punto si comporta come se fosse un programma in cui io posso dare comandi e posso eseguire dei salti condizionati o incondizionati. Una struttura di questo genere, proprio per questo motivo, si chiama struttura microprogrammata, proprio per intendere che i nostri programmi sono costituiti da istruzioni estremamente elementari che costituiscono, che sono costituite da uno o più comandi elementari forniti alla SCA e da una istruzione, da eventualmente una istruzione di salto condizionato o meno. Quindi micro, ciò che sta dentro la ROM viene chiamato microprogramma, ciascuna parola di ROM viene chiamata microistruzione, e questo chiaramente è un linguaggio che cambierà da progetto a progetto, quindi per ogni progetto e quindi per ogni particolare struttura, non tanto di scopo quanto di SCA. È evidente che cambieranno non solo l'ampiezza del campo tattico, ma anche i significati da associare a ciascuno dei suoi bit, così come potrebbe cambiare il numero totale di stati e quindi il numero di bit associati alla variabile stato e così via. Quindi il microlinguaggio è un qualche cosa che noi ci inventiamo per risolvere il problema della complessità della scope in un dato, in uno specifico progetto digitale. Su progetti diversi, no? Qualora necessario, ci inventeremo un microlinguaggio che è tipicamente diverso.
Scusi, però
sì.
Cioè, la ROM è soltanto la parte in cui c'è cell, task e set.
La parte?
È in cui c'è cell, task e set.
Guardi, io seleziono X, supponiamo che sia questo di casa. Allora, quando io sto in un certo stato presente, cioè nello stato presente corrispondente al micro indirizzo di questa micro istruzione, micro indirizzo che può essere nient'altro che l'indirizzo che io sto applicando alla ROM, ok? In realtà a questa istruzione corrispondono due micro indirizzi, quello dato dal, diciamo, la cui parte alta è data dallo stato presente e la cui parte bassa, che può essere 0 o 1, è associata al valore della variabile K selezionata. Ok? E quindi a questo punto io sto sempre nello stato presente, sto in pratica lavorando su una o sull'altra di due possibili microistruzioni, no? Selezionata in base al fatto che questa variabile valga 0 o valga 1. Dopodiché, se nel momento in cui arriva il clock questa variabile valeva 0, allora io passo, come uso come stato successivo, il campo SS di questa prima parola, microparola. Se invece nel momento in cui arriva il clock la mia variabile di ingresso selezionata vale 1, allora io selezionerò come campo, come stato successivo, ciò che sta nel campo SS della seconda parola, di quella il cui bit meno significativo di micro indirizzo vale 1. tutto lì. Per cui in questo modo io ho preso una decisione. D'accordo? Quindi in pratica è come se io avessi realizzato una CPU priva di elementi di calcolo, cioè una CPU la quale non fa altro che va a prendere da una memoria un'istruzione, no? Una certa sua porzione la manda a qualcun altro, la scala, in questo caso sì, il campo task, il restante viene interpretato come, come campi, diciamo, per, come una sottoistruzione di salto, cioè io scelgo una variabile di ingresso e in base allo stato di questa variabile di ingresso decido se andare in un primo stato successivo, ossia se saltare una prima microistruzione successiva, oppure in un secondo stato successivo e dunque a una seconda possibile microistruzione. In termini di flowchart, perché a questo punto io lo posso rappresentare come flowchart tutto il processo, io mi ritrovo in un certo stato in cui impongo un certo stato in cui intanto seleziono la variabile di ingresso, quindi dico x, come sta x di k? No? A questo punto se x di k sta a 0 io dico genera, siamo una macchina di miglia, quindi l'uscita dipende dall'ingresso, quindi significa genera il task 1 per identificare una specifica combinazione di p e salta alla micro istruzione che ha micro indirizzo uguale qualche cosa. Invece se la mia variabile vale 1, a questo punto io sto specificando di generare un certo task 2 generalmente diverso dal task 1 e saltare, no? E sto chiedendo di saltare a una micro istruzione tipicamente diversa da quest'altra, chiamiamola mu con 1 con 0, e questa è una microistruzione che avrà indirizzo mu con 1. Quindi vedete, posso a questo punto o specificare o interpretare il contenuto della ROM semplicemente con un flowchart, quello, diciamo, un particolare tipo del quale è quello che nel vostro libro viene chiamato ASM, Algorithmic State Machine, diciamo che è una maniera, diciamo, è un formato standard di descrizione del contenuto dei microprogrammi tramite un qualche cosa, tramite una notazione analoga al flowchart. Quindi vedete, abbiamo trovato una nuova alternativa al diagramma di stato, che sostanzialmente questa è un'alternativa al diagramma di stato. È chiaro che nulla ci vieta di descrivere il contenuto di questa ROM come diagramma di stato, però potete immaginare quanti stati possono venire e quanto intricate possono essere le interconnessioni tra di loro. Tipicamente, esprimendo la stessa cosa con un flowchart, no? Come intanto siamo solito maggiormente abituati a lavorare con i flowchart che non con i diagrammi di stato, e secondo poi posso partizionare in maniera abbastanza intelligente i vari segmenti del flowchart in maniera che abbiano un significato sicuramente più immediato che non il diagramma di stato. Bene, alternative a questa struttura, perché teniamo conto che adesso cosa succede? Il campo cell, se le variabili di ingresso sono tante, un campo cell avrà esso un numero rilevante di bit. Se le nostre variabili sono, che so, 256, qui avremo già 8 bit per il campo cell. Il campo task, per un sistema che lavori con 256 variabili, è da presumere che abbia anch'esso un numero rilevante di bit. Se il sistema è veramente complesso avremo tanti possibili stati, quindi avremo un numero rilevante anche per le variabili di stato. Quindi questo significa che avremo una ROM di dimensioni non eccessive in termini di indirizzi, ma probabilmente di dimensioni eccessive come lunghezza di parola. Primo, secondo poi, questa è una macchina di mili, noi in molti casi ci fa comodo lavorare con una macchina di mili. E allora vediamo come si può modificare questa architettura in maniera da utilizzare macchine di mili, possibilmente con un linguaggio, no? Con un linguaggio non così complesso, quindi che possa essere affrontato in maniera più immediata. tipicamente che cosa succede? Succede che noi non abbiamo la necessità ad ogni microistruzione di saltare a due qualunque altre microistruzioni del programma. Cioè tipicamente possiamo organizzare i nostri microprogrammi in maniera tale che ci sia una linea principale di esecuzione e poi solo in determinate circostanze dovremo uscire da questa linea per eseguire un salto per saltare o un'altra istruzione più avanti o anche più indietro, no? In ogni caso c'è sempre un tronco principale di esecuzione con qualche volta, diciamo, delle deviazioni. Allora in questo caso cosa possiamo fare? Possiamo pensare di assegnare agli stati codifiche binarie corrispondenti a numeri progressivi e di usare un contatore, no? Al posto del registro di stato. In questo modo, se noi nulla facciamo, il contatore ad ogni microistruzione avanza di uno, per cui ci porta alla microistruzione fisicamente successiva all'interno della ROM, che sarà anche quella logicamente successiva dal punto di vista della microprogrammazione. E quindi una struttura di questo genere potrebbe essere fatta con ROM, contatore a questo punto. In termini di diagramma di stato questo sarebbe una cosa fatta così, no? Vari stati, quindi di solito c'è sempre un passaggio incondizionato allo stato successivo, tranne in determinati casi in cui, vedete che qui essendo incondizionato non c'è nessuna variabile di ingresso da testare, ma qui essendoci la condizione avremo una singola variabile da testare. Se questa vale 0, per esempio, andiamo avanti; se questa vale 1, saltiamo quel giorno. Da qui, se la variabile di ingresso vale 1, andiamo avanti; se la variabile in quel momento selezionata vale 1, andiamo avanti, altrimenti torniamo qua sotto. Quindi vedete, un numero enorme di microprogrammi può essere riportato sotto questa forma. Allora a questo punto, perché non semplificare di conseguenza la struttura del nostro? In questo caso assegneremo, ad esempio, stato 0, 1, 2, quindi con codifiche rigorosamente progressive. No? E vedete benissimo a questo punto che si tratta di, se non abbiamo nessuna variabile da testare, semplicemente lasciare che il contatore vada, quindi passi al conteggio successivo. Se invece c'è una variabile da testare, allora a seconda dello stato di quella variabile dovremo imporre al contatore o di andare normalmente avanti oppure di essere ricaricato con un nuovo valore. In questo caso, no? Stando nello stato 3 e testando una certa variabile, se questa variabile ha un certo valore dobbiamo lasciare che il contatore vada avanti. Quindi se ha un ingresso di ordine equal, il suo ingresso di ordine equal deve stare a 0; se ha un ingresso di counter equal, il suo counter equal deve stare a 1 per poter andare avanti normalmente. Se invece la variabile ha un valore opposto, allora dovremo forzare il caricamento parallelo del valore 1, quindi mettere FIE a 0 e dare load enable a 1, load sempre di tipo sincrono. Okay? In questo modo abbiamo realizzato il salto, che è di fatto equivalente di ciò che conoscete già per le CPU, no? Nelle quali per realizzare un jump io non faccio altro che forzare il contenuto di un nuovo valore come contenuto del programma counter. Se invece non voglio eseguire il jump, allora io lascio che il program counter si incrementi, no? In maniera naturale. Qui è esattamente questo, è come se fosse, questo possiamo chiamarlo addirittura il micro program counter. Quindi come deve essere la struttura? La ROM deve contenere che cosa? Deve contenere a questo punto un solo possibile stato. Ossia quell'eventuale stato nel quale vogliamo saltare. Poi deve contenere ancora un campo cell, perché in ogni microistruzione dobbiamo sapere qual è la variabile di ingresso in base alla quale decidere l'eventuale salto, e quindi avremo qui un multiplexer. E qui le nostre variabili di ingresso, in uscita dal multiplexer cosa facciamo? A questo punto l'uscita che è l'uscita dal multiplexer che decide se dobbiamo andare avanti oppure saltare. Allora possiamo fare, intanto vedete che non è detto che in tutti i casi di salto condizionato io voglio andare avanti quando la variabile selezionata vale 1, no? Allora in questo caso io posso fare una cosa di questo genere: un OR esclusivo comandato da un ulteriore bit nel campo cell, tramite il quale decido se la variabile che io vado a testare, no, deve essere testata in quanto diretto oppure in quanto complementare. A questo punto questa uscita, no, assumiamo che se vale 0 io proseguo, quindi passo alla microistruzione fisicamente successiva, cioè quella che mi lascia solo incrementare il contatore, altrimenti voglio eseguire un salto, il che equivale a attivare load enable e caricare l'informazione di stato successivo. Dunque, se questa vale 0 il contatore deve incrementarsi, quindi devo dare un, diciamo, chiamiamo questa variabile x minuscolo. Cosa deve succedere? X minuscolo CE e LB. Se x minuscolo vale 0 io voglio incrementare il contatore, quindi dovrà essere CE uguale 1, parallel load uguale 0. Se invece la variabile vale 1 io voglio caricare il contatore, quindi voglio eseguire il salto caricando nel microprogram counter il nuovo microindirizzo. A questo punto CE deve essere 0 e load enable deve essere 1, quindi vedete che semplicemente, no, CE è uguale a X negato invertitore e l'uscita dal load esclusivo va direttamente su load enable. Il campo task a questo punto non ha più nulla a che fare con tutta questa roba, perché abbiamo detto è una macchina di Moore e dunque questo è lo stato di macchina, lo stato presente. Campo task senza alcun registro aggiuntivo, perché adesso essendo macchina di Moore non serve più, e questa è la mia soluzione. Quindi questo è un particolare tipo di microlinguaggio in cui, vedete, diventa più semplice la struttura. La struttura non sarà più questa, intanto sarà quella una struttura di generata da una macchina di Moore, quindi per ogni microistruzione io avrò un task indipendente da quello che è l'ingresso macchina di Moore. Dopodiché avrò un if la variabile di ingresso selezionata x di k è uguale a 0, allora abbiamo detto continue, no? Cioè vai avanti, altrimenti else go to quello che è lo stato successivo associato a quella microistruzione. Questo chiaramente si può ridurre semplicemente a un if x di k uguale 1, go to espresso, altrimenti vai avanti. Ok?
Quindi nella ROM ci sarà scritto.
Nella ROM ci sarà scritto.
Valore che è
esatto, quindi c'è il task. Questo. Lo stato successivo, cioè quello da prendere in caso di salto, non è detto che deve essere di salto. Ci sarà il campo cell, quello che mi permette, in pratica l'indice K, quello che mi permette di selezionare un K, no? E poi se io voglio usare questa struttura, quindi avere, diciamo, la libertà di usare variabile diretta o negata, allora a questo punto avrò un mix in più che mi dà la polarità col quale impongo la polarità in base alla quale la proprietà della variabile di ingresso che voglio testare. Se voglio testare la variabile diretta in forma diretta o in forma negata. Guardi, supponiamo che la variabile da testare sia questa. Se questo bit vale 0, cosa succede? Se questa variabile vale 0, allora io cosa faccio? Vado avanti. Se questa stessa variabile vale 1, io salto.
Non è opzionale.
Eh? Che cosa opzionale? No, è a mio piacimento, il piacimento mio di microprogrammatore, no? perché per come organizzare il progetto in certi casi mi serve un vetro frontale quando la variabile è zero, giusto? Allora in questo caso cosa fa? Sempre questa stessa variabile, però adesso questo bit vale 1. Vedi allora che se la variabile è 0, io qui mi trovo 1 e sei un salto. Quindi in pratica è come se qui io aggiungessi un'ulteriore informazione x di k diretto oppure x negato di k. Questo diretto o negato chiaramente deve essere codificato con un bit, insomma, che sarà esattamente questo. Ok? Sì.
Io non ho capito come funziona il contatore. Cioè CE...
Ok, abbiamo visto la lezione. CE, allora...
No, 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 ok, sì, in questo caso come...
In questo caso, allora, guardi un po'. Se io qui ho un valore 0, cioè che cosa succede qui, l'ha capito?
Sì.
Allora, se io qui ho un valore 0, cosa vede il contatore? Vede CE uguale 1, load enable uguale 0, che significa che al prossimo clock lui va avanti di un contesto, no? Ignorando ciò che io sto applicando qui, il che equivale al if falso, quindi continuazione. Se invece quello che mi trovo su questo punto è un 1, allora cosa succede? Che count enable è uguale a 0 e load, parlo del load, va a 1, che significa che il prossimo clock io carico il contatore con ciò che leggo qui, il che equivale all'if 0. Ok? Vabbè, ci sono alcune varianti a questa struttura, ma diciamo questo sostanzialmente ci sta, ci calza a pennello in pressoché tutte le situazioni. Nei casi più estremi ricorreremo a questo. Ora lascio qui perché mi preme fare l'esercitazione, altrimenti non facciamo in tempo. Quindi con la teoria dovremmo aver finito, ci sarebbe molto altro da dire, però purtroppo il tempo è quello che ho. Allora, questo compito è stato dato un paio d'anni fa, più di un paio, a calcolatori 2. E noi chiaramente tralasciamo tutta la parte che ha a che fare col software, quindi del 32, ci occupiamo solo della parte hardware. Allora, il tema è una ricerca in un dizionario, potremmo anche con parola roboante chiamarlo database, residente su ROM, quindi una ricerca hardware di un'informazione residente su un database, tra virgolette, residente su ROM. L'algoritmo di ricerca, come vedremo, è molto brutto, anche perché diciamo è pensabile di farne uno un po' più intelligente. Questo vi viene lasciato per esercizio e comunque non è escluso che non capita un qualche compito di esame. Anche perché a calcolatori 2 non potevo permettermi di pretendere che certi algoritmi fossero conosciuti. La rete logica è stata il quarto anno, sì. Allora, il testo dice questo. Una periferica IFT contiene una memoria a sola lettura, ROM, organizzata in due analenti, parole, da 56 bit. Dove ogni parola è suddivisa in un campo chiave, qui, questa è la struttura della parola di ROM, cioè i 56 bit, un campo chiave da 24 bit e un campo di informazione info costituito da, mi pare, 32 bit. Ok, questa è ROM. Di queste parole ce ne stanno due alla 20. quindi 1 milione e rotte, esattamente 1024 per 1024. Oh, cosa importantissima, le parole nella ROM sono ordinate per valore crescente di chi. Quindi se questa è la mia ROM, allora io sono sicuro che data una certa parola di ROM, nella parola successiva ci sarà un campo chi numericamente maggiore di quella presente nella parola precedente. Attenzione, queste parole sono ordinate per valori di chiave crescente. La periferica riceve dalla CPU PD32 un valore chi, quindi disegniamo questa nostra IF, riceve un valore P chiaramente a 24 bit dalla CPU, ed esegue una ricerca nella ROM. A questo punto i casi sono due: la parola chi, la chiave spedita dalla CPU, che è la chiave di accesso, diciamo così, al database, può esistere oppure no in ROM. Allora, se esiste, quindi se in ROM riusciamo a trovare una parola il cui campo chi sia identico alla chiave inviata dalla CPU, allora a questo punto noi spediamo indietro il corrispondente campo info alla CPU. Naturalmente, dopo aver segnalato la CPU che abbiamo terminato le operazioni. Capite bene che adesso scandire questa ROM, perché la ROM va scandita, no? Può richiedere del tempo. Viceversa, se la chiave richiesta non è trovata, allora semplicemente informiamo la CPU che le operazioni sono finite, ma restituiamo come info un valore uguale a 0, cioè il 32 bit uguale a 0. Ok? Dopodiché il software è venuto a fare altre cose che non ci interessano. Quindi chiaro qual è il problema? Io ho questa ROM, diciamo, che ha questa particolarità. I primi 24 bit, il campo considerativo 24 bit, è un campo i cui valori sono ordinati in maniera crescente. Mi viene dato dall'esterno un certo valore di chiave e io devo cercare se questa chiave esiste o meno in ROM. Se esiste, allora restituisco il corrispondente valore di informazione. Se non esiste, a questo punto restituisco uno stato. Per cui si presume a questo punto che la CPU capisca che se io sto restituendo 0 è come se non l'avessi trovato. In altri termini si tratta di presupporre che i campi info e in ROM siano tutti diversi da qui. Comunque la cosa non ci riguarda. Allora, come organizziamo questa ricerca? È chiaro che adesso che state scafati, no? La ricerca migliore da fare sarebbe una ricerca dicotomica o logaritmica o binaria, che dir si voglia, per cui su 2 alla 20 parole, no? Il massimo numero di accessi alla ROM che possiamo pensare di fare sarebbe 20, logaritmo in base 2 del numero di calcolatori 2, non si poteva pretendere nulla di tutto questo, per cui in questo caso ci è sufficiente una normale ricerca binaria. Quindi partiamo dalla prima parola e via via andiamo a scandire. A questo punto che cosa succede? Succede che quali sono le condizioni di terminazione? È evidente che io parto dalla prima parola, no? Poiché sono tutte ordinate. A questo punto e vado a eseguire un confronto aritmetico tra la chiave che mi viene fornita e la chiave che trovo in ROM. A questo punto posso avere tre chiavi. O la chiave che trovo in ROM è minore della chiave che mi viene in ROM. Questo cosa significa? Significa che devo andare avanti, perché potrei, essendo le chiavi ordinate in maniera crescente, andando più avanti potrei trovare quella che mi serve. E quindi già questo ci comincia a dare un'idea di come organizzare le cose. Allora, primo, scandire gli indirizzi della ROM uno per uno a partire dal più basso. Già questo ci lascia capire che è sufficiente un contatore come generatore di indirizzi di ROM. Dopodiché ad ogni nuovo conteggio, e quindi ad ogni nuovo indirizzo di ROM e quindi ad ogni nuova parola di ROM selezionata io devo andare a scrivere il confronto. Dopodiché il confronto può avere tre possibili risultati. La mia diciamo chi di K, se K è l'indirizzo che io sto applicando alla ROM, può essere, abbiamo detto, minore della chiave fornita dalla CPU, e in questo caso devo andare avanti, quindi devo passare alla parola successiva. Oppure posso avere uguaglianza, e quindi beccato, l'ho trovato, a questo punto fine, no? Fine cosa significa? Essendo una fine con successo, non devo fare altro che, essendo l'indirizzo della ROM già quello che mi serve, prelevare il campo info e mandarlo alla CPU. Terzo e ultimo caso, cosa succede? Che la chiave trovata in ROM è maggiore della chiave richiesta. A questo punto è chiaro e evidente che io non ho più speranza di trovarla, però per l'ipotesi, no? Che le chiavi sono ordinate per via crescente. A questo punto io termino, fine ancora, però questa volta con un insuccesso. Insuccesso equivale a forzare uno zero come risultato e a mandarlo da sempre. Tuttavia, se io lascio le cose così come stanno con il mio contatore, vedete che intanto sono operazioni molto semplici e quindi posso sperare tranquillamente di risolvere, in pratica si tratta di fare un accesso alla ROM e un confronto di tipo aritmetico, quindi ROM più comparatore, dunque operazioni molto, molto veloci che posso sperare di concludere tranquillamente nell'ambito anche di un singolo ciclo di system clock, per cui il mio clock di interfaccia sarà il system clock della CPU. Tuttavia, sì, allora, contatore, generatore di indirizzi, tuttavia se io lascio le cose così come stanno, quando sono arrivato alla fine, se non ho ancora incontrato questa condizione, il contatore mi torna indietro e quindi ricomincio da zero. E se io non l'ho mai trovata questa cosa, girerò indefinitamente e non darò mai un risultato alla CPU. Dunque, una ulteriore condizione di terminazione è quella in cui io arrivo alla fine della ROM senza aver trovato nulla. Ok? Quindi diciamo il mio terminal count deve anch'esso corrispondere a fine con insuccesso, mentre questo è fine con successo. Ok? Allora, vediamo di cominciare. Intanto non insisto più sulle porte perché dovrebbe essere chiaro. L'informazione key della CPU ci viene su una porta che la CPU vede come porta di output, per cui sarà il solito registro latch comandato da porta end con IO write e selezione e decodifica di indirizzo. Diciamo che la nostra chiave di ricerca, allora questo non serve più, proviene da una porta di output. La mia ROM deve avere intanto quante linee di indirizzo? Se il 2 alla 20 sono le parole, dovrà avere 20 linee di indirizzo. Quindi avremo un A da 0 a 19, 20 bit, comandati direttamente da un contatore. Modulo 2 alla 20. Questo contatore, di quali ingressi di controllo avremo bisogno? Sicuramente di un clear, perché ogni volta che la CPU manda una nuova chiave di ricerca, noi dobbiamo fare ripartire il tutto. Dovrà avere anche un count enable, perché? Perché non appena noi arriviamo, ammesso che ci arriviamo, all'uguaglianza oppure al maggiore, ci dobbiamo fermare. È inutile andare avanti. Già conosciamo l'esito della ricerca, favorevole in un caso, sfavorevole nell'altro. Per di più, se arriviamo al termine del count, dobbiamo impedire che il contatore riparta nuovamente da zero. Quindi avremo bisogno di un count record e sicuramente ci servirà anche il terminal count. Quindi questo è un ingresso e questo è un ingresso. Ancora non abbiamo idea se ci servirà uno scope oppure no. Quindi noi per il momento ci limitiamo a elencare quelli che dovrebbero essere i bit del campo task, in questo caso questo sarebbe un bit del campo task, ossia un comando che viene dato dallo scope, e questo in uscita sarebbe un bit del vettore di ingresso alla scope, del vettore di ingresso, ossia se la scatta in terminal count allora fai questo, altrimenti fai quest'altro. Tuttavia vedremo alla fine che una scope vera e propria non servirà, perché è sufficiente quello che avremo a disposizione. L'uscita dalla ROM la partizioniamo in due campi, quindi la parola di uscita la dividiamo in due campi, un campo K che sarebbe la chiave che stiamo andando a mettere e un campo I che è il campo info, cioè quello che dovremo mandare alla CPU, no? Qualora terminassimo con successo. In ogni caso, prima di arrivare al successo, ci serve confrontare il campo K, il campo chiave, con il contenuto del registro, della porta di output, sulla quale la CPU ci ha mandato l'informazione da cercare. Questo lo mandiamo a un comparatore, normale comparatore aritmetico, però questa volta lo progettiamo, andiamo a comprarlo in maniera tale, per nostra comodità, però nessuno ci vieta altre soluzioni, in maniera tale che siano disponibili tre uscite. Diamo dei nomi agli operandi, A e B del comparatore, in maniera che sia disponibile l'uscita A minore di B, A uguale B, A maggiore di B. È evidente che essendo un circuito combinatorio siamo sempre in grado di progettarci una cosa di questo genere. Nel comparatore che abbiamo visto a suo tempo avevamo due sole uscite in cui le tre situazioni erano codificate su due bit. Qui invece abbiamo una codifica 1 su 3. Tutto lì, cambia solo il tipo di codifica, no? Sull'esito del confronto. Allora a questo punto vedete che se io mi ritrovo, questo è il mio key di carta, questo è il mio key. Allora, questa uscita corrisponde a questa situazione, in cui io non devo fare nulla, devo semplicemente lasciare che il contatore vada avanti. In particolare devo mettere le cose in maniera tale che il count record sia ad 1, rimanga ad 1. Qui serve anche un clear, che a questo punto ricaviamo semplicemente da qua, così come l'abbiamo visto l'altra volta. In pratica questo è il nostro segnale di partenza, e diventa il clear nel momento in cui la CPU piazza il valore da cercare nel registro. In quel momento noi resettiamo la nostra macchina e facciamo ripartire. Adesso se A è uguale a B, attenzione, se A è uguale a B cosa succede? Succede che abbiamo trovato quello che cercavamo. Adesso più uno sarebbe portato a inventarsi registri di transito, registri che catturano questa informazione e poi la danno alla CPU. Invece noi osserviamo che se in questa situazione noi blocchiamo il contatore nel conteggio in cui si trova, allora a questo punto l'uscita dalla ROM è stabile, per cui non abbiamo nessuna necessità di andare a memorizzare il risultato da qualche altra parte. Qui per il momento, poi lo cambio questo affare, se una volta che io trovo 1 qui su A uguale B, devo semplicemente forzare count enable uguale a 0. Cambio solo la posizione, qui non forzo nulla. Clear, count enable. Adesso quindi il mio count enable con un invertitore lo piloto da A uguale B, vedete, appena A uguale B diventa 1, in quello stesso periodo di clock count enable viene messo a 0, per cui il contatore non avanza più. Non avanzando più persiste l'indirizzo della ROM nella quale ho trovato la chiave giusta e dunque io qua ho stabile la mia informazione.
Professore,
sì.
In uscita dal comparatore ci sono due bit,
l'ho letto. Allora, io posso progettare il comparatore.
A uguale B, non può essere.
Io ho detto, io posso progettare un comparatore con due uscite, come abbiamo fatto l'altra volta a lezione, codificando però le tre possibili situazioni. Le situazioni possibili sono tre, minore, uguale, maggiore. Allora, o io uso due soli bit di uscita, però codifico queste tre situazioni. In particolare ho una combinazione non ammessa, come ricorderà. Ovvero semplicemente dico, va bene, per ciascuna delle tre possibili situazioni ho un'uscita a parte. Ok? Chiaro che in questo caso no, non potrò mai avere contemporaneamente due uscite uguali a 1, né potrò mai avere due uscite, tre uscite contemporaneamente uguali a 0. Quindi è una codifica 1 su n cosiddetta, equivalente a quella che avrei da un decoder, tutto qui. Chiaro? Ma lo faccio per mia comodità, perché così posso ragionare meglio, ragiono meglio su questo tipo di uscite che non su quelle codificate. Poi magari scopro che mi convengono quelle cose, però è un problema del secondo ordine, chiaro? In pratica io sto cercando di portare in circuito il ragionamento che ho fatto qua, tutto lì, nella maniera più indolore possibile. Poi, una volta che tutto ragionevolmente mi funziona, allora posso anche andare a pensare a vedere, ma magari cambiando questa codifica mi si sentirebbe di circuito. Sì, è possibilissimo, però cioè, ce ne occupiamo dopo. Ok? Quindi in questo modo io cosa faccio? Appena trovo, se e quando trovo l'uguaglianza delle due chiavi, non faccio altro che bloccare il contatore. Bloccare il contatore e congelare la situazione in altri termini. Quindi rimane lo stesso indirizzo di ROM e rimane stabile l'informazione che dovrò andare a spedire alla sicurezza. E abbiamo risolto anche il secondo caso. Il terzo caso cosa succede? Se io trovo maggiore, no? Mi devo intanto, è inutile andare avanti, quindi continuo a bloccare, devo continuare a bloccare il contatore. A questo punto dovrei intervenire qui, su questa linea, che significa che se questo è alto oppure questo è alto, devo bloccare il contatore. Quindi sostituisco semplicemente l'invertitore con un NOR. Ovvero, ancora più semplicemente, osservando che la codifica è appunto di tipo 1 su n, è sufficiente che l'uscita a minore di b sia uguale a 0, e dunque che l'uno o l'altro siano 1, no? Per richiedere il blocco del contatore. A questo punto potrei sostituire questa cosa qua con un invertitore che esce da qua. Ok? No, nessun invertitore. Questo diventerebbe semplicemente il countenet. Quindi questo rimane il countenet, perché è l'unico caso, l'unico dei tre possibili casi in cui il contatore deve proseguire, no? Però di questo mi sto accorgendo soltanto adesso al termine dell'analisi. Comunque, lasciamo stare cose così come sono. Non è questo il nostro problema. Comunque, non è sicuramente uno dei più rilevanti. L'importante è che il contatore si fermi quando si deve fermare. Oh. Bene, abbiamo detto che l'altro caso di arresto è quello in cui il terminal count, no, diventa attivo, cioè quando il contatore arriva alla fine senza che ci sia, e quindi diciamo che anche il terminal count deve rientrare. Qui al solito abbiamo un problema, attenzione, questa è una cosa tipica dei contatori. Il terminal count, come abbiamo detto l'altra volta quando parlavamo dei contatori, di solito viene disabilitato quando viene disabilitato il conteggio del contatore. Per cui in questo caso avremmo un loop combinatorio. Guardate, terminal count uguale a 1, count enable uguale a 0, terminal count uguale a 0, count enable uguale a 1 e così via. Allora, nella realtà, cioè nei contatori veri e propri, quelli che stanno in commercio, esistono due countenet, uno che agisce sul terminal count, l'altro che non agisce sul terminal count. Entrambi devono essere attivi affinché il contatore conti. Allora, in caso di questo genere, o noi usiamo un contatore con doppio countenet, oppure molto semplicemente assumiamo che il terminal count non sia condizionato al countenet e che quindi sia generato da una volgare decodifica del massimo conteggio in cui il countenet non interviene come condizionante. Ok? Oh, a questo punto abbiamo risolto anche l'ultima condizione di terminazione. Rimane da avvertire la CPU. Ci serve quindi un segnale, no? Che, per esempio, che vada da basso ad alto, col quale pilotare il nostro flip-flop di richiesta e interruzione. Il segnale qual è? È semplicemente il negare che in rete, quando il contatore viene bloccato, per qualunque sia la ragione per cui esso viene bloccato, è chiaro che è una condizione di terminazione. Per cui il negato di questo qua va a pilotare il nostro supporto di richiesta di interruzione. Diciamo che questo è, chiamiamolo fine, end, come si chiama, no? Circuito di interruzione rimane esattamente quello che vedemmo l'altra volta. Quindi il supporto di tipo D, di tipo JK e così via, resettare la lettera flat knowledge. L'ultima cosa che rimane da fare è a questo punto fornire il corretto risultato alla CPU. In pratica significa dirottare verso il data bus, la IO data bus, che cosa? O l'uscita dalla ROM nel caso di ricerca terminata con successo, oppure una costante 1 e 0 nel caso di ricerca terminata con insuccesso. A questo punto è sufficiente. La ricordo qui, no? Uscita di ROM con schiera di buffer 3-6 che finisce sul IO da base 0.31 perché sono 32 di bit del campo informatico, oppure seconda schiera di buffer 3-6 che accetta la costante 0, quindi 32 bit uguale a 0, anch'essa che insiste sull'IO da base. Mi rimane soltanto da decidere come fare ad abilitare l'una o l'altra schiera di trispetta a seconda del risultato ottenuto. Chiaramente l'unico caso in cui devo attivare questa prima schiera, quella che mi porta le uscite dalla ROM sulla IO data bus, è il caso di uguaglianza. In tutti gli altri casi devo attivare la seconda schiera. Le schiere a loro volta, essendo porte di input a tutti gli effetti, vanno comandate da una porta M, no? Lo disegno un po' più in alto. Questo è il campo info dalla ROM. Questa è la costante 0, 32 bit. 32, 32, entrambe le uscite delle schiere finiscono su IO data bus 0.31. Adesso io devo comandare tramite una porta M, tramite due porte M, le abilitazioni ai tristelli. Essendo porta di input, sicuramente uno dei segnali di controllo sarà IO in. Essendo porta di input, sicuramente un altro segnale di controllo sarà un server. Ricordate, decodifica di indirizzo. Deve essere lo stesso perché la CPU vede sia l'uno che l'altro come se fosse la stessa porta di input. Siamo noi che ne usiamo due per poter generare due possibili valori diversi. E infine, abbiamo detto che questa va abilitata se abbiamo terminato con successo, questa in tutti gli altri casi. Ma la terminazione con successo è data da un pari B, che per di più rimane stabile, che per di più rimane stabile poiché abbiamo provveduto a bloccare il contatore. Vedete quanti vantaggi ci porta bloccare il contatore quando abbiamo finito, sia con successo che con insuccesso. Ci porta il vantaggio che non ci servono tutti i vari registri di tanto per memorizzare l'eventuale risultato. Tutto rimane congelato e stabile. Dunque, il segnale di uguaglianza deve, se alto, deve attivare questo. Se invece basso, deve attivare questo. Ok? No, se la CPU va a leggere. Attenzione, è per questo che noi condizioniamo con IORI. L'abilitazione definitiva è data non solo quando sono verificate questa o questa o questa condizione, ma anche quando la CPU lancia l'istruzione input, e quindi quando è attiva il ritmo. No? Chiaro che a quel punto la CPU, non avendo ricevuto l'interrupt di terminazione, qualora andasse a leggere prima della fine, vabbè, qualunque cosa si leggerà sono cavoli suoni, cioè. Non è garantita la significatività di quello che va a leggere se noi in interfaccia non abbiamo ancora informato il completamento, no? Allora ci vediamo dopo domani alle 2:30 sempre qui.
Non è che 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 non è